Buona giornata e un cordiale saluto anche da parte mia. Parliamo di turismo in questa puntata di Controcorrente, località troppo gremite a causa di quelle discutibili e, ahinoi, ingestibili invasioni dei vacanzieri. Secondo voi occorrono delle limitazioni, delle restrizioni, dei divieti ed eventualmente anche il numero chiuso per il turismo di massa nelle destinazioni più frequentate, gettonate e nelle città d'arte? Cosa fareste per limitare l'afflusso di turisti? Pensiamo alla Valle Verzasca nei mesi estivi. Come gestire tutte quelle persone che affollano un luogo dalle dimensioni ridotte? Cosa fare? Beh, peraltro se ne discute oramai già da diversi anni. Secondo voi quali sono quindi le soluzioni che si potrebbero e dovrebbero adottare? Ricordiamo che la provincia di Bolzano, fissando un tetto massimo alle presenze, ha voluto dare una svolta ad una situazione che era diventata insostenibile. Una decisione finora unica in Italia, dove dopo il recente weekend pasquale è scoppiata la polemica attorno ad alcune popolari destinazioni turistiche che sono state letteralmente prese d'assalto. Di turismo a numero chiuso e di misure per contrastare il turismo di massa se ne discute da diverso tempo. L'argomento è sempre di grandissima attualità, pensiamo a Venezia, alle Cinque Terre, e noi ne vogliamo appunto parlare con voi nella puntata odierna. Dite la vostra chiamandoci dopo le 12 allo 0848 030808, 08, oppure ci potete scrivere via WhatsApp allo 076 321 1113. Allora, con noi c'è anche un ospite che è Claudio Visentin, un esperto, è giornalista, scrive spesso di turismo e di viaggi, è docente anche di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana. Claudio Visentin, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buona giornata. Collegato in viaggio, come è necessario che sia per una puntata di questo tipo.
E beh, poi lei deve essere in viaggio, insomma. Allora, troppi turisti, pochi turisti. A me sembra che il dibattito è talvolta un po' schizofrenico. Talvolta ci si lamenta in un senso, talvolta si protesta nell'altro senso. Come la mettiamo?
Beh, diciamo, i turisti sono senz'altro troppi in alcuni luoghi, sono pochissimi in altro. Ieri ero in una bellissima riserva naturale insieme al mio cane ed ero insieme al mio cane, cioè non c'era veramente nessun altro, benché il posto fosse bellissimo tra fioriture di orchidee selvatiche e simili. Immagino però che essere per esempio nelle Cinque Terre, a Santa Margherita Ligure o a Venezia o anche a Barcellona sulle Ramblas non fosse proprio la stessa cosa. Questa è la prima evidenza sulla quale che risponde, credo, alla sua domanda, cioè noi abbiamo da un lato un turismo che è diventato iperturismo o overtourism, come dicono gli inglesi, cioè la macchina che spinge i turisti, che muove i turisti è diventata una macchina potentissima e ha fatto un salto di qualità. Ormai abbiamo, pensiamo soltanto alle compagnie low cost, pensiamo alla rete immensa di Airbnb, pensiamo anche ai social come Instagram che rendono popolari certi luoghi rispetto ad altri. I luoghi però sono rimasti luoghi, cioè le loro dimensioni sono ancora contenute, e quindi c'è una gigantesca pompa, per così dire, che riversa acqua in contenitori piccoli. Le mete veramente gettonate al mondo sono in realtà alcune decine, anche in Italia sono una decina i luoghi dove nell'ultimo vacanze di Pasqua c'è stato un affollamento di turisti. Troppa gente va in troppi pochi posti e quindi l'affollamento è inevitabile. Questo non toglie che da altre parti ci possa essere anche un discreto vuoto.
Va detto anche, Claudio Visentin, che il turismo non può essere però predominante per un paese e non può essere neanche l'unica attività di un territorio. Una crescita illimitata, lo sappiamo, non è possibile.
Certo, ed è curioso per esempio che in questi giorni in Italia ci sono state per esempio due grandi discussioni in questi ultimi tempi. Una ha riguardato appunto il sovraffollamento pasquale e l'altra ha riguardato la campagna promozionale che usa la Venere di Botticelli come attrattore. Quindi questo, come lei diceva prima, a volte è un po' schizofrenico, cioè si vogliono i turisti ma poi non li si vuole più, nel senso che da un lato si segnala un'emergenza, dall'altro però si continua a spingere per attrarli. È evidente che ci sono dei limiti di carico nelle destinazioni, sono proprio di tipo diverso, c'è un limite fisico di quanta gente ci può stare in un posto, può usare le strutture, può usare gli spazi, e ci sono dei limiti di buon senso, cioè se vogliamo che quel posto continui il significato, ad avere il suo significato, non potrà avere più turisti di un certo numero. Pensi alle Cinque Terre, certo, magari 1 milione di turisti ci sta, ma poi che cosa diventano, che cosa sono rispetto a luoghi dove c'era una tradizione contadina, di pescatori, di piccoli borghi? Ovviamente si stravolgono, no? Molti luoghi sono travolti e stravolti.
Non la sentiamo più, abbiamo perso Claudio Visentin, probabilmente la nostra regista Tania Ciriaco ripristina il collegamento. Certo, lo abbiamo detto, lo stiamo dicendo con Claudio Visentin, che gli equilibri sono delicati e precari, ci sono le popolazioni locali che sono travolte dai turisti, poi le stesse popolazioni locali sono poi quelle che affittano magari le camere e fanno arrivare comunque ancora più turisti. Abbiamo detto che il turismo non può essere predominante per un paese, che non può essere l'unica attività di un territorio, una crescita illimitata non è possibile. Oggi si va verso un turismo leggero, piccolo e non invasivo, distribuito equamente sul territorio. Ecco, Claudio Visentin, l'abbiamo recuperata.
Dicevamo, ecco, non so dove ci siamo lasciati, a che punto ci siamo lasciati, no, quando è cattolina?
Dicevamo appunto che le popolazioni locali sono travolte, lo stava spiegando, gli equilibri, certo, sono delicati e precari, ma aggiungevo io che le stesse popolazioni locali sono poi talvolta anche quelle che mettono a disposizione delle camere o degli appartamenti che vanno ad aggiungersi ai tanti alberghi e ai tanti hotel.
Questo è l'altro punto, cioè questo sistema che dicevamo prima è quello che genera grandi movimenti turistici, va fermato alla radice. Si discuteva cioè di limitare gli accessi, poi magari vorrei dire qualcosa su questo perché è una questione molto dibattuta e molto complessa, però certo che se noi continuiamo a produrre a grandissimi movimenti turistici e offriamo un'infinità di alloggi a scapito tra l'altro degli affitti regolari, cioè di chi in quel posto ci vive e sta cercando una casa, è chiaro che poi non ha molto senso lamentarsi del problema. Quindi bisogna andare in due direzioni, non si può ragionare di numeri chiusi e di divieti se prima non si restringe, per così dire, il rubinetto che continua a spingere turisti. Molte città lo stanno già facendo, per esempio Barcellona ha un programma sinceramente antituristico, Amsterdam ha un manager non per promuovere il turismo ma per limitare l'arrivo del turismo, Copenaghen non vuole nemmeno più sentire questa parola. Quindi diciamo, prima cosa bisogna strozzare il rubinetto d'entrata, diciamo così, e poi, e quindi con le licenze per gli affitti temporanei eccetera eccetera, e poi dall'altra parte bisogna ragionare su questa questione dei divieti.
Ecco, fra le controindicazioni delle limitazioni, delle restrizioni, dei divieti ed eventualmente del numero chiuso, C'è il rischio di un aumento dei prezzi e quindi si ritornerà ad un turismo d'élite. Chi potrà permettersi di andare ci andrà, chi non potrà permettersi perché i prezzi si impenneranno e saliranno le stelle non potrà più viaggiare.
Beh, questa però diciamo è una soluzione che io giudico inaccettabile e credo che lo sia anche per voi e che per tutti quelli che ci ascoltano. Intanto non è mai facile sapere chi sono i ricchi e chi sono i poveri nello sviluppo turistico. Le faccio un esempio, Tony Wheeler, che le do un'anticipazione che nessuno sa, sarà a Lugano in una conferenza pubblica in maggio all'USI, e quindi lo dico perché ci sarà, bisognerà veramente correre per avere i posti. E Tony Wheeler, il fondatore di Lonely Planet, cioè il più grande editore di guide turistiche al mondo, arrivò in Australia con 27 centesimi in tasca, cioè rimase lì sostanzialmente perché non poteva pagarsi il viaggio di ritorno, ma diventò il più grande editore di guide. Quindi non sappiamo se il ragazzo che oggi viene con lo zaino in spalla poi domani non diventa un manager ricco che porta soldi al territorio, e questo è il primo problema. E un turismo di ricchi senza dubbio non lo vogliamo, solo di ricchi, anche umanamente è veramente difficile da immaginare. È difficile però, e questo accennavo prima, è difficile anche mettere dei divieti, perché intanto diciamo, non è sicuro proprio dal punto di vista legale che lo si possa fare, nel senso che non dimentichiamo, faccio una citazione un po' retorica, però 1948, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, parliamo della dichiarazione universale più importante che c'è, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dice ogni uomo ha diritto di andare e di risiedere, cioè vedere i luoghi del mondo. Io posso, questa mattina leggevo un racconto bellissimo di Isfahan in Iran, che mi ha veramente acceso, no? Ci dice Isfahan è la metà del mondo, chi è stato a Isfahan ha visto metà di quello che c'è da vedere, tanto la città è bella. Ecco, mi ha acceso veramente il desiderio di andare là. Allora, questo è un po' anche un mio diritto, cioè non di diventare cittadino iraniano, non di vivere là, c'è un governo, ha le sue regole, ha le sue leggi, però quantomeno di andare a vedere, questo probabilmente è un diritto. I posti più belli del mondo in un certo senso appartengono a tutti, anche l'UNESCO ha una lista a questo fine, e quindi anche la base legale sulla quale noi potremmo mettere un divieto di andare a vedere i luoghi è molto incerto.
Certo, qualcuno scrive, limitare in qualche modo il flusso dei turisti implica in parte anche una diminuzione del traffico, perché in tanti ci stanno scrivendo la rovina sono i voli low cost, troppa gente in giro che spende magari poco, e però poi ci sono delle conseguenze, c'è un impatto ambientale con i voli low cost notevole. Claudio Visentin.
Su questo non c'è dubbio, intanto dobbiamo sempre stare attenti perché inevitabilmente gli altri turisti diventano un po' i nostri rivali, no? Cioè diciamo c'è troppa gente in giro, ma poi dovremmo chiederci anche noi stessi nell'ultimo anno dove siamo stati. Noi siamo il turista per gli altri, quelli che ci vedono dicono ecco c'è troppa gente in giro per i miei gusti. I voli low cost sono senza dubbio un problema, in generale sono un problema non perché costino poco, perché in realtà non costano poco, ma hanno dei costi nascosti, quindi in futuro bisognerà rendere più evidenti questi costi. Quando compri un biglietto per una compagnia low cost a 20-30 franchi, non è che costa 20 o 30 franchi, è che qualcun altro sta pagando parte del costo di quel biglietto, e quel qualcun altro è l'ambiente, sono le destinazioni dove vai, sono gli uffici turistici, sono la pubblicità che vedi, eccetera eccetera. Quindi senza dubbio dovremmo abituarci a capire quali sono i costi reali dei nostri viaggi per l'ambiente e per l'economia, e senza dubbio bisognerà viaggiare meno e viaggiare più a lungo, il che è anche molto sensato perché c'è qualcosa veramente di schizofrenico in questi viaggi rapidissimi.
Certo, quindi viaggiare meno, viaggiare meglio. In chiusura, Claudio Visentin, l'esempio dell'Alto Adige potrebbe essere un modello per il Canton Ticino, pensiamo alla Valle Verzasca, da sempre oggetto di dibattito e di discussione, soprattutto nei mesi estivi.
Allora, potrebbe essere assolutamente un modello. L'Alto Adige è una scuola per noi terribilmente interessante, intanto per le dimensioni che ha, per le dimensioni che ha, che sono diciamo così comparabili col Canton Ticino, e per il tipo di politica che è stata seguita, una politica che mette al primo posto i residenti, che esprime però un'accoglienza per i forestieri sincera, un piacere di averli lì, che utilizza un'ospitalità diffusa, ma diffusa all'interno delle case di residenza, quindi nelle fattorie. Per esempio c'è un agriturismo bellissimo in Alto Adige, dove io ho viaggiato molto, ci sono stato molti anni, e c'è una soglia oltre la quale non si può andare, pochi impianti di risalita, poco incoraggiamento alle gite della domenica, e questo è l'altro aspetto che riguarda la Val Verzasca, l'escursionismo, cioè le persone che vengono in un giorno per conto loro, comprano un caffè, arrivano con la macchina, parcheggiano, sono una piaga per un territorio, bisogna dirlo con molta chiarezza, sono una piaga
per l'ambiente, per il territorio,
quindi bisogna combattere l'escursionismo. Questo turismo mode e fuggi, e per la Val Verzasca questo è un problema che andrà affrontato secondo me molto rapidamente. Certo. Altrimenti non sarà più la Val Verzasca, e certo, questo è veramente triste dirlo.
E la gestione dei flussi turistici rimane davvero un tema di grande attualità sul quale sicuramente ritorneremo a parlare. Grazie mille a Claudio Visentin, docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, giornalista e anche divulgatore di viaggi e di proposte turistiche. Buona giornata. E a presto.
Buona giornata a voi.
Grazie
a presto.
Mille. E intanto si sono fatte le 12, quindi ci sono i titoli del radiogiornale. Mi raccomando, poi vi aspetto in voce per sapere cosa fareste voi per arginare, limitare e contenere il flusso dei turisti. 0848 030808. Quel turismo di massa che sta esplodendo, ne stiamo parlando oggi a Controcorrente. A voi tutti ancora un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Località troppo gremite a causa di quelle discutibili e oramai ingestibili invasioni dei vacanzieri. Certo, certe località, certe mete, certe destinazioni sono davvero troppo frequentate, troppo affollate. Secondo voi occorrono delle limitazioni, delle restrizioni, dei divieti ed eventualmente il numero chiuso per il turismo di massa nelle destinazioni più frequentate e anche nelle città d'arte? Cosa fareste per limitare l'afflusso di turisti? Pensiamo alla Valle Verzasca, ne parlavamo prima con Claudio Visentin, la Valle Verzasca nei mesi estivi, come gestire tutte quelle persone che affollano un luogo dalle dimensioni ridotte? Ricordiamo che la provincia di Bolzano, fissando un tetto massimo alle presenze, ha voluto dare una svolta ad una situazione che era diventata insostenibile, una decisione finora unica in Italia, dove dopo il recente weekend pasquale è scoppiata la polemica attorno ad alcune popolari destinazioni turistiche che sono state letteralmente prese d'assalto. Pensiamo alla Liguria, ma non soltanto. Di turismo a numero chiuso e di misure per contrastare il turismo di massa se ne discute da diverso tempo. L'argomento è sempre di grandissima attualità a Venezia e alle Cinque Terre, se ne è riparlato ancora recentemente, quindi noi ne vogliamo parlare con voi nella puntata odierna. Dite la vostra telefonandoci allo 08 48 03 0808 o scrivendoci via WhatsApp allo 076 321 1113. Stanno già arrivando molti messaggi. Abbiamo introdotto l'argomento con Claudio Visentin, che è molto conosciuto, è un autorevole docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, è giornalista, è divulgatore, diciamo così, turistico e soprattutto anche di mete di possibili vacanze, quindi è davvero un esperto. Adesso tocca a voi, siete voi che con me fate la trasmissione, la alimentate con i vostri commenti, con le vostre considerazioni. Allora, siamo oggi nel campo turistico. Il tema del numero chiuso è un tema che è ritornato prepotentemente all'attualità, soprattutto dopo il fine settimana pasquale, dopo la settimana di Pasqua. Certe mete diventano, non tutte ovviamente, ma certe destinazioni diventano inaccessibili, troppa gente, con ovviamente conseguenze negative per le popolazioni locali che sono travolte da questa invasione di turisti. Mauro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono io.
E lei, Mauro, dica cosa farebbe?
Io ho sentito questa cosa del numero chiuso, sarebbe un'ottima idea, perché prima di tutto chi vuole venire si prenota magari anche, così non arriva, non fa un viaggio, poi arriva e si trova la barriera chiusa. Prenota la posizione, prenota un soggiorno, quello che è, ma numero chiuso, io sarei d'accordo per questo. Ne gioverebbero anche i turisti che vengono, perché non vengono e non si accalcano, perché io immagino, vedo un po' anche la Valle Maggio, la Verzasca, quando c'è tanta gente è un problema anche per chi arriva a trovare il posto. Per cui io vedrei il numero chiuso, lo vedrei di buon auspicio, sì.
Certo, anche perché il numero chiuso, va detto, è a protezione delle popolazioni locali e a protezione dell'ambiente, perché c'è un impatto ambientale enorme con il turismo di massa. Pensiamo alle Cinque Terre, pensiamo a Venezia, pensiamo ad alcune località della Liguria, da noi pensiamo alla Valle Verzasca, quindi è inevitabile che vi siano veramente molte conseguenze e molte ripercussioni. Mauro, grazie.
Grazie a voi.
Buona giornata. Buongiorno. Marco, benvenuto anche a lei. Buongiorno.
Buongiorno, Marco da Minugio. Ma io dico, spendiamo centinaia di migliaia di franchi in pubblicità per il turismo, così di. Poi tutti non dobbiamo dimenticare che il turismo, c'è anche il turismo svizzero, non solo straniero. Quindi vogliamo che tutto il turismo vada all'estero, perché dopo ci saranno poi conseguenze anche con i nostri alberghi, con le nostre strutture. È questo che non capisco.
Certo, allora effettivamente il tema si pone anche il turista dove va, e lo abbiamo letto prima.
Perché
con...
diciamo, in Verzasca non si può andare, in Valle Maggio non si può andare, cosa fa il turista svizzero? Se ne va all'estero, però dopo manca in Svizzera, ci sono delle strutture lì, perché il turista che viene una settimana non va una settimana magari in Verzasca, magari un giorno a Lugano, un giorno a Locarno, circola così, ma se non può andare cominciamo a mettergli dei limiti, il turista non viene più in Svizzera.
Certo, però i limiti vanno messi, o dovrebbero, potrebbero essere messi, sia a protezione delle popolazioni locali, in questo caso la popolazione della Valle Verzasca, sia anche a difesa dello stesso turista che va in un luogo e non è troppo affollato, quindi può godersi la bellezza.
Ma sempre di più... Turisti ce ne saranno sempre di più, perché la mobilità oggi, o auto, treno o in aereo, certo, i prezzi sono accessibili. Quindi dovremmo convivere così.
Allora, i turisti saranno sempre di più, però prima con Visentin si diceva si dovrà arrivare ad un viaggiare meno e viaggiare meglio. Si sta viaggiando forse troppo, pensiamo ai voli low cost, e probabilmente non sempre ci si può godere le bellezze dei posti che
visitiamo.
Io ho capito,
ma signor Visentin, glielo dica agli albergatori che devono mettere un numero massimo, che vengono meno turisti in Ticino. Non penso che siano d'accordo.
Certo, ci sono le esigenze anche degli albergatori, dei ristoratori, certo, assolutamente, no, vanno considerati vari interessi in gioco, però c'è un aspetto ambientale, c'è un aspetto di popolazioni locali, c'è un aspetto anche di capienza massima, di tetto massimo. Se il posto è grande tot, effettivamente più gente non ci può stare, è un po' come in uno stadio, se ha 50.000 posti, mettere 60.000 persone è un problema, e quindi anche sì. Però capisco perfettamente le esigenze anche degli esercenti.
Perché quando c'è di gioco tutto un interesse finanziario, così l'ambiente viene un po' in secondo piano.
Viene in secondo piano l'ambiente? Questo è un domandone che mettiamo nel contesto, mettiamo nella trasmissione odierna.
Fino chiunque che vada in vacanza, dico io vado in Francia, vado in Italia, e però non vado non so perché c'è l'ambiente così. Uno pensa prima di andare in vacanza.
Però c'è anche comunque un aspetto ambientale, una salvaguardia. Però Marco, lei è albergatore?
No, c'è un piccolo ristorantino.
Però le faccio una domanda, lei è una persona che va controcorrente, quindi è perfetto per la mia trasmissione. Ma lei, quando va ad esempio in una località e trova tantissimi turisti, la località è affollata, c'è veramente un sacco di gente, anche lei dice...
Io vado tantissimo in Spagna, c'è una casa in Spagna, ma quando c'è tanta gente io mi trovo meglio, perché c'è vita, c'è ambiente, c'è tutto, c'è divertimento, c'è tutto.
Ma quando è troppo, perché... è troppo però, eh.
Ma no, non c'è mai il troppo che annoia per me.
Davvero?
Perché se in una località c'è tanto, allora lo stesso turista può andare in dove ce n'è meno. Capisce? Se uno va a Ibiza, sa che a Ibiza c'è il movimento, altrimenti non va a Ibiza.
Va bene, grazie mille Marco.
Ascolto per radio.
Grazie,
prego.
Buona giornata. Ascolti gli altri ascoltatori che ci chiamano allo 0848 03 0808, e tanti che ci stanno scrivendo via WhatsApp allo 076 321 1113. Certo, gli interessi in gioco sono tanti, i problemi anche, però va detto che molte località stanno cercando di adottare delle misure per contrastare il turismo di massa. Limitazioni, restrizioni, divieti, e in qualche caso si parla anche di numero chiuso. Qualcuno ci fa notare che il problema non esiste soltanto in Valle Verzasca, ma nella Svizzera italiana, anche da noi a San Bernardino. Scrivono: dove il turismo di giornata spesso non ci lascia un soldo, si sporcano i boschi, uno schifo, questo è un turismo che se non esistesse sarebbe meglio e l'ambiente ci guadagnerebbe sicuramente. Quindi c'è tutto anche il problema ambientale, che è un problema che va ad aggiungersi ad un problema di capienza massima, di tetto massimo. In Valle Verzasca lo vediamo tutti gli anni nei mesi estivi, c'è tanta, probabilmente troppa gente per le dimensioni del posto. Simona, buongiorno anche a lei e benvenuta.
Buongiorno a lei. Grazie. Io sono d'accordo col signore che ha parlato prima, mi sembra Visentini, ha detto il nome.
Claudio Visentini.
Ecco, la capienza massima è indispensabile, perché noi ticinesi a volte durante i periodi delle vacanze non riusciamo più a vivere nel nostro territorio. Gli ultimi anni, a causa del Covid, siamo rimasti qua tutti, penso la maggior parte comunque, e con il turismo svizzero, con queste calche di persone, è stato difficile anche vivere casa nostra. E il tetto massimo per tutelare l'ambiente lo vediamo già in tanti altri posti nel mondo. Se io voglio andare alle Galapagos, c'è un tetto massimo per tutelare l'ambiente, sia della fauna, che non so se ci abita qualcuno, ma comunque. E quindi se vogliamo far sì che la Valle Verzasca rimanga e la Valle Madre rimangano belle come sono, devono essere un pochino tutelate, anche perché avere le persone che sono in riva al fiume attaccate col sedere uno all'altra perché non ci stanno più, e poi lasciano i rifiuti e poi lasciano lo sporco, e tutti hanno il pranzo al sacco. Quindi mi rincresce per il signore che c'è al ristorantino che parlava prima, ma non è quello il turismo che gli salva gli affari. Gli albergatori che hanno bisogno della gente non sono questi che vengono su, fanno la giornata in valle, fanno il bagno nei nostri fiumi e poi se ne vanno. Quindi è un po' difficile pensare che questa calca di persone sono loro che salvano l'economia di chi è operatore turistico sul territorio.
Ma poi oggettivamente non è un granché andare in un posto e davvero essere in mezzo a tanta troppa gente, non vedi niente, non trovi posto nei ristoranti, negli alberghi, fatichi a camminare, fatichi a vedere i posti, cioè ci sono poi dei limiti oggettivi, ecco, questo va
esattamente
tenuto in considerazione. E quindi si diceva prima con Visentin, viaggiare meno per viaggiare meglio, e questo può essere un po', diciamo così, lo slogan del futuro. E poi ecco anche un po' cambiare la nostra mentalità, il nostro approccio. Spesso si pensa più gente c'è meglio è. E a proposito, si parlava di Slow Up alla televisione e anche alla radio nei giorni scorsi. Slow Up, la manifestazione che c'è stata domenica nella Svizzera italiana, da Locarno a Bellinzona, e tutti hanno detto, tanti hanno detto, peccato che non c'erano i 40.000, 45.000, diciamo, dello scorso anno.
È stata una giornata stupenda.
Io l'ho fatto, Slow Up, sono andato, ho pedalato, c'era la metà delle persone dello scorso anno, le giuro che era meglio, che era molto più bello.
Certo, ma anch'io l'ho fatta quest'anno Slow Up.
Era molto più bello con la metà della gente. Difatti, con la metà della gente era molto meglio che non con i 45.000 nello scorso anno. Quindi tante volte non è che raggiungere i record di capienza massima, per questo, in questo caso per una manifestazione, ma anche in un luogo di vacanze, in una località, è un motivo di vanto, di orgoglio. Tante volte meno è meglio. Grazie,
assolutamente.
Buona giornata.
Grazie,
Simona. 0848 030 0808. È controcorrente, allora, numero chiuso? Divieti, limitazioni, restrizioni. So che quando parlo di divieti vi scatenate, perché la parola divieto non vi piace molto. Qualcuno dice, ma avete parlato, lei ha parlato di schizofrenia. Certo, è un dibattito comunque un po' schizofrenico. Perché? Perché ricordiamo, durante la pandemia ci si lamentava perché c'erano pochi turisti per il turismo che avrebbe avuto problemi. Adesso invece si va nella direzione opposta, si parla di troppi turisti, quindi talvolta il dibattito è un po' schizofrenico, perché da un lato ci sono le preoccupazioni di non avere abbastanza turisti, dall'altro in certe località di averne troppi. Qualche messaggio, poi arrivo con Girolamo. L'aspetto dell'ambiente è importantissimo, bisogna educare al rispetto dei luoghi e dei residenti. Poi a Venezia vogliono introdurre una tassa per i turisti di giornata. Beh, sappiamo a Venezia quanto sono confrontati e preoccupati con il problema del superaffollamento di gente, di turisti e di turismo anche di una giornata. Intanto chi decide le restrizioni, chi decide le limitazioni? Si chiede Giuliano, per sesso, per le date di nascita, per la professione, per l'altezza, per il borsello. Poi si fanno treni sempre più veloci. Ridicolo, è un controsenso. Allora, no, ci sono diverse possibilità per restringere, per limitare e soprattutto per anche mettere magari qualche divieto. Quando si raggiunge un tetto massimo, basta, non può più arrivare nessuno, non può più entrare nessuno, non può più accedere nessuno. Girolamo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, signor Bolzani. Sì, questo è un tema molto importante. Allora, secondo il mio modo di vedere, per me, io sono liberista, per cui non mi piace tanto il, come se, diciamo così, produrre, allora, i divieti non mi piacciono molto, no? Però è chiaro che bisogna anche guardare in faccia la realtà. Io parlo per il Ticino. Allora, il Ticino ha bisogno di turisti, abbastanza, perché le infrastrutture così hanno dei costi, lei me lo insegna, per cui questi bisogna pur alimentarli, no? Dopo, per quello che riguarda le valli e così...
Ma lei farebbe il numero chiuso? Prego. Andiamo al dunque, Girolamo. Per lei il numero chiuso sarebbe una buona soluzione? Delle limitazioni, dei divieti, delle restrizioni?
No.
Nessuna misura, massima libertà per tutti.
Abbastanza. Stavo dicendo per le valli, no? Per le valli bisogna che delle persone che vanno e vanno a fare il bagno e tutto, devono essere un po'... diciamo un po', come dice,
cosa?
Devono avere rispetto. Devono avere rispetto della valle, dei luoghi dove vanno. Non bisogna accettare che vanno a mangiare, dopo lasciano i sacchetti di qua e di là. Questo non mi va bene, ok? Allora bisogna prendere non so, i sicurini che devono una controllata.
Ci sono, ci sono, ma se la gente è tanta è inevitabile che sporca. Grazie Girolamo, buona giornata, buon appetito. Buongiorno. Abbiamo Claudia De Mircan con la consulenza. Claudia, buongiorno.
Buongiorno Antonio, oggi alla consulenza torniamo a parlare di cassa pensione, questa volta in particolare della gestione degli strumenti che ci offre, cioè i versamenti facoltativi e la promozione della proprietà abitativa. Come funzionano e cosa conviene fare, ce lo dirà Diana De Luca, specialista in pianificazione pensionistica e finanziamenti ipotecari. A più tardi.
A più tardi Claudia, grazie. Allora torniamo con il turismo di massa, divieti, restrizioni, limitazioni, il numero chiuso per certe mete, per certe località, per certi luoghi, per certe città, soprattutto le città d'arte. Pensiamo a Amsterdam, pensiamo Barcellona, Roma, Venezia, dove il problema è molto sentito, ma anche le Cinque Terre, che sono state prese d'assalto soprattutto durante la settimana pasquale. Allora 0848 03 0808 per chiamarci in diretta oppure per scriverci 076 321 1113. Sandra dice, ed è interessante questo messaggio, sono i social media che hanno rovinato tutto. Se le persone non pubblicassero sempre ovunque dove vanno le loro località con le foto, insomma, delle loro vacanze, non ingolosirebbero, ce l'ho fatta, gli altri. Allora, anche questa è effettivamente una chiave di lettura. Si diceva dell'Alto Adige che ha fissato un tetto massimo di pernottamenti. Allora, l'Alto Adige ha preso provvedimenti, sta pensando a nuove strategie, come la provincia di Bolzano, che appunto ha fissato una capienza massima, un tetto massimo alle presenze. Una novità che però non piace a tutti i sindaci. Allora, per dare ulteriori spunti alla nostra discussione, ascoltiamo il servizio di Paola Nurmerg, che è andato in onda 6 di sera lo scorso 13 di aprile.
Dici Bolzano, ma leggi Tourismut, dalla contrazione delle parole tedesche Tourismus e Mut, coraggio. Con questo slogan la provincia autonoma dell'Alto Adige ha preso una decisione finora unica in Italia, quella cioè di mettere un tetto massimo alle presenze turistiche. L'assessore al turismo della provincia di Bolzano, Arnold Schuller, spiega che il progetto rientra nel piano provinciale dello sviluppo del turismo 2030.
L'obiettivo era capire quanto e quale turismo vogliamo avere in Alto Adige e quali impegni ci si debba assumere in tal senso. Questo è stato una cosa, l'altra è che abbiamo raggiunto certi limiti per quello che riguarda la nostra zona come zona turistica. L'affollamento delle strade, il territorio, ma anche per quello che riguarda le nostre risorse. E anche è importante l'accettanza della popolazione residente. E proprio per questo la decisione di non puntare sempre di più su un aumento della quantità, ma puntiamo sempre di più alla qualità del nostro turismo. Per questo è stato anche il fondamento di questa decisione.
In pratica sono stati fissati un massimo di 34 milioni di pernottamenti all'anno, calcolati sulle presenze turistiche registrate nel 2019, a cui sono stati applicati criteri precisi.
Solo se l'attività di una struttura ricettiva cessa questa attività, allora i posti letto vengono restituiti al comune, e il quale può riassegnare questi posti letto a qualcun altro. Così è garantito che quel tetto massimo dei posti letto è garantito anche per i prossimi anni.
Questo vuol dire che a parte alloggi e posti letto già registrati non se ne potranno aggiungere altri, soprattutto da parte di affittacamere privati e Airbnb. Non tutti però hanno accolto bene la decisione, ma come si legge nel piano di sviluppo turistico, la strategia serve a preservare il senso di identità, l'impegno nei confronti della natura e la responsabilità verso la comunità.
Soprattutto i sindaci hanno criticato questa decisione, ma alla fine lo abbiamo fatto lo stesso e adesso sono non tutti contenti, ma è anche accettato così. Se uno ha voluto mettere a disposizione una camera o un appartamento privato, anche tramite piattaforme come Airbnb, allora bastava fino adesso una segnalazione di inizio di attività al comune. Ma questo adesso non basta più, perché prima di questo deve chiedere al comune dei posti letto, se no non può iniziare questa attività. Così riusciamo anche a garantire appartamenti anche alla popolazione residente, perché abbiamo sempre avuto più difficoltà, soprattutto nelle città, ma non solo, che la popolazione residente ha sempre avuto più difficoltà di trovare un appartamento libero.
Questo non rischia di far alzare i prezzi però?
No, se un aumento dei prezzi solo perché aumentiamo anche la qualità.
Certo, c'è poi tutto il discorso degli appartamenti e delle camere messe a disposizione dei turisti, che sono tutti appartamenti, sono tutte camere che vanno ad aggiungersi già a tutte le infrastrutture alberghiere, agli hotel, a tutto quanto c'è già per i turisti. Si diceva prima con Claudio Visentin che il turismo non può essere predominante per un paese, non può essere nemmeno l'unica attività di un territorio, una crescita illimitata non è possibile, occorrerebbe un turismo leggero, piccolo e non eccessivamente invasivo, distribuito equamente sul territorio. Vi aspetto ancora allo 08 48 03 08 808, è il nostro numero di telefono, oppure ci potete scrivere via WhatsApp allo 076 321 11 13. In tanti ci scrivete e ci dite che il turismo è molto importante, quindi assolutamente contrari ai numeri chiusi, ai divieti, alle restrizioni e alle limitazioni. Allora, certo, ma non si dice di abolire il turismo tout court, di non far più nulla o di spingerlo all'eccesso. Ci possono essere delle sfumature, delle vie di mezzo, e si possono trovare delle strategie, adottare delle soluzioni affinché, come si diceva già con Visentin e poi ancora con l'interlocutore di Paola Nürnberg che abbiamo sentito, un turismo che sia più di qualità che non di quantità. Perché effettivamente, ecco, mi sembra che la soluzione dell'Alto Adige, proposta dall'Alto Adige, sia una soluzione praticabile, di buon senso, fissa un tetto massimo di pernottamenti e potrebbe magari essere una soluzione che può essere presa da esempio da altre località. Poi certo, ovviamente abbiamo detto, capiamo perfettamente che ci sono molti interessi in gioco. Per la Valle Verzasca è molto importante anche il turismo, per la Valle di Muggio anche è importante il turismo, per tutte le valli della Svizzera italiana, però poi ci sono sempre anche le esigenze delle popolazioni locali e soprattutto anche le richieste di, diciamo così, una qualità di vita che non sia una vita travolta da invasioni di turisti che arrivano in un posto e si fermano magari per un turismo di giornata che crea problemi non soltanto ambientali ma anche al territorio, sporcizia e chi più ne ha ne metta, più ne metta. Bruna, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, sono io. Ecco, io vorrei dire insomma una cosa, questi turisti che ogni venerdì scendono in Ticino, mi domando se siamo ancora in Ticino, non so, io a Zurigo, in qualche altro posto, gente anche non tanto educata, che circolano con biciclette ovunque, non si può più fare neanche il giro del golf di Ascona, che si trova, insomma, io ho una certa età e vorrei avere anche un po' di pace e non a spostarmi di qua e di là, perché arriva il papà, la mamma, tre figli, tutti con la bicicletta e quant'altro.
Però signora, ecco, Bruna, gli svizzeri, sì, tedeschi che vengono in vacanza in Ticino, che soggiornano, sì, perché hanno delle case di vacanza soprattutto nel Locarnese, portano anche un indotto finanziario, sì, notevole.
Questo d'accordo, però c'è anche gente che viene il venerdì poi se ne parte, che non hanno gli appartamenti di vacanza.
Sull'educazione, sull'educazione, sì, sarei democratico, i maleducati, sì, ci sono dappertutto,
sì, quello senz'altro,
e le persone educate ci sono dappertutto, quindi dare la colpa senz'altro soltanto agli svizzeri tedeschi non mi sembra molto corretto e giusto.
No, questo no.
Però
questo
lei vorrebbe un territorio più tranquillo, insomma, poter passeggiare vicino al golf di Ascona, sì, o di Losone?
Di Ascona. Io sono d'Ascona, sono nata a Ascona e insomma c'è un cambiamento.
Certo.
Ai tempi quando c'erano i turisti germanici, insomma c'era un altro mondo.
Grazie.
Adesso prego.
Però signora Bruna, io credo, sì, che se parla con i dirigenti e la direzione del golf di Ascona, sono ben contenti loro di avere gli svizzeri tedeschi, mi creda.
Quello senza, però la massa è sempre massa.
Vabbè, grazie Bruna, buona giornata. Filippo, buongiorno. Beh, certo, le sensibilità e soprattutto, diciamo così, anche l'approccio è molto soggettivo. Filippo, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Vorrei spezzare una lancia a favore di Airbnb. È una cosa che io da pensionato sto praticando. In pratica, la casa, avevo quattro figli, tutti sono fuori, sono grandi, hanno le loro famiglie, e affitto due camere per quattro letti a Airbnb, no?
Sì.
Incontro le persone, c'è un bello scambio, li accompagno in bicicletta a fare i giri quando il turista evidentemente è appassionato di bicicletta, ma soprattutto c'è uno scambio, un contatto vivo con le persone.
Bello, bello. Quindi lei ha trovato questa soluzione da pensionato e funziona bene, guadagna qualcosa. Quindi.
Ho l'impressione che oggi, e quindi non affitto un appartamento, ma affitto lo spazio nella mia camera che non affitterei ad altri, se fosse un appartamento.
Bene,
no?
Grazie.
Ho l'impressione però che, per chiudere, ho l'impressione che ci sia un po'... questi che fanno Airbnb un capro espiatorio, no? E ho la mia impressione è che gli albergatori ci guardino con un po' con
che non sono molto contenti perché vi fanno perché fate concorrenza loro. Grazie Filippo. Sentiamo Massimo, 20 secondi Massimo. Massimo, buongiorno.
Buongiorno signor Bolzani. Ecco una cosa, è difficile fare un numero chiuso, però se si dovesse limitare il numero di turisti, specialmente per le persone che lavorano nel contesto turistico, che dicono che sono stressati, magari non sempre riescono ad avere il meglio della loro gentilezza, ecco, magari tornerebbero i conti anche così. Meno numero di turisti, aumento del senso d'accoglienza e della gentilezza.
Grazie Massimo, buona giornata. Allora, effettivamente il tema ovviamente è ampio e soprattutto è di grande attualità. Qualcuno suggerisce i ticket, i pedaggi, insomma il ticket per andare in quella località. Si parlava di ticket per la Galleria del San Gottardo in una scorsa puntata di Controcorrente, si riparla ancora dei ticket anche per le località, per le destinazioni turistiche. Troppi turisti nelle località di vacanze, nelle città d'arte, occorrono limitazioni, divieti e il numero chiuso. Il tema ormai è lanciatissimo e rimarrà d'attualità sicuramente anche per i prossimi anni. A domani, buona giornata.